Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9, Emanuela Campanile, buongiorno. La puntata di oggi ha, forse anche in modo presuntuoso, l'obiettivo di non voler limitare il giorno della memoria che si è celebrato domenica 27 con tantissime iniziative, non solo in Italia ma anche in diverse nazioni. Dicevo, l'obiettivo di non voler limitare il giorno della memoria ad una semplice ricorrenza annuale. Così giusto un esercizio mentale per non scordare la Shoah, i sopravvissuti ai campi di sterminio o il sacrificio di tanta gente anonima che si è opposta al regime fascista e a quello nazista, pagando tra l'altro con la propria vita. Dopotutto, diceva qualcuno, un popolo che non ricorda è un popolo che si perde. E allora iniziamo con un breve audio. C'è un inno nazista, la voce di Hitler delirante che si rivolge ai giovani, ai suoi giovani. Un frammento di un discorso di Mussolini sul concetto di superiorità della razza. Ricordo che nel 38 vennero promulgate le leggi razziali contro gli ebrei. E poi ritorneremo nel presente con le voci di alcuni sopravvissuti ai campi di concentramento.
Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht.
Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
Sono nato a Torino il 12 del marzo 1927 e sono stato prigioniero a 16 anni da polizia politica fascista.
Sono Anna Kerke, sono nata a Torino, sono stata arrestata dai tedeschi e sono stata arrestata il 19 marzo nel 1944, ma al 7 gennaio del 44 i tedeschi sono venuti e hanno bruciato la nostra casa.
Sono nata ad Aosta il 10 di ottobre 1922, arrestata dai fascisti e in seguito deportata in Germania.
Sono stato arrestato il 15 ottobre del 1944 davanti alla chiesa di Migliarino.
Questi pochi minuti sono stati il nostro tuffo nella storia, in quel terribile cupo periodo del XX secolo. Una nota storica proprio, per rimanere in argomento. Il termine genocidio viene coniato nel 1944 dal giurista polacco Lemkin, che fece molti riferimenti tra l'altro a precedenti stermini di massa, soprattutto a quello armeno. Ma vide la necessità di un nuovo termine per descrivere la realtà nuova dell'Olocausto. Come sappiamo, la storia è tristemente ricca di genocidi, etnocidi, pulizie etniche, tanto che si potrebbe fare un elenco da qui a domani. All'inizio parlavo del sacrificio di tante persone, magari anonime, che si sono opposte al regime fascista o a quello nazista, che hanno pagato con la propria vita, che hanno aiutato moltissimi ebrei. Tanti sono i laici, ma anche i sacerdoti, che hanno proprio combattuto, che si sono impegnati per aiutare i più deboli, in questo caso appunto gli ebrei. E c'è un libro bellissimo di Roberto Angeli, si intitola Vangelo nei Lager, un prete nella Resistenza. Quest'uomo, Monsignor Roberto Angeli, per combattere il fascismo ha rischiato la vita prima. Per confrontarsi col comunismo ha rischiato l'ostracismo politico. Comunque Vangelo nei Lager è, possiamo definirlo, uno dei più commoventi e suggestivi racconti sulla partecipazione di un prete che insieme ai suoi compagni, in questo caso anche di vita, ha resistito fino all'estrema conseguenza della deportazione. E qui la seconda parte di questo libro che raccoglie gli scritti di Monsignor Roberto Angeli. E in questa seconda esperienza di vita c'è anche l'esperienza di un vero e proprio ecumenismo vissuto. Tant'è che Luca Collodi è riuscito a intervistare una dei curatori, e cioè Enrica Talà. La seconda è Chiara Domenici. Ma sentiamo appunto Collodi nell'intervista con Enrica Talà.
Roberto Angeli è un prete di Livorno. Un prete di Livorno. Non nato a Livorno, comunque è arrivato in giovane età, che ha subito l'influenza del grande vescovo Piccioni, che ha cominciato subito a rendersi attivo in giovane età nella resistenza, quindi nella lotta clandestina, perché sentiva molto l'impegno sociale e politico come sacerdote, quindi di lui si può dire che ha fatto la scelta resistenziale come dimensione propria del ministero sacerdotale, come altri, del resto come tanti del resto in quel periodo. Durante la guerra le città semivuote avevano proprio come riferimento i sacerdoti attorno ai quali si radunavano i giovani, chi era rimasto, proprio per affrontare la tematica della resistenza al nazionalsocialismo, che stava diventando sempre di più come una scelta di coscienza, come una scelta di resistenza.
Uno degli aspetti della vita di Don Roberto Angeli, della sua pastorale sacerdotale, ma anche dell'essere sacerdote impegnato nella resistenza, riguardava gli ebrei. Ha salvato molti ebrei.
Sì, dunque, Don Roberto Angeli si rese subito disponibile alla solidarietà sul territorio, ovviamente. E l'episodio che è trattato nel suo libro più importante, che è Il Vangelo nei Lager, che è stato rieditato ultimamente nel 2007, è proprio quello di essersi reso disponibile quando appunto c'erano le zone franche nella città di Livorno. Proprio si è reso disponibile verso gli ebrei profughi di Parigi che sbarcavano a Livorno, che erano a Livorno, perché noi sappiamo che Livorno ha una delle comunità ebraiche più importanti di tutta Italia. Quindi questi ebrei, scoraggiati e disperati, hanno riconosciuto la sua sollecitudine, il suo aiuto che ha portato a tutti, soprattutto i ricoverati nell'ospedaletto israelitico in via degli Asili, qui proprio a Livorno. Ma l'episodio più importante che noi possiamo ricordare, che è ricordato proprio nel suo libro Il Vangelo nei Lager, è che alla vigilia della Pasqua ebraica nell'aprile 44, Don Angeli, insieme ad un altro sacerdote che poi è un suo grande biografo, Don Renato Roberti, gli ha portato proprio la farina per confezionare il pane azimo simbolico con il quale gli ebrei di Livorno hanno nel terribile aprile del 44 potuto celebrare la loro Pasqua proprio in una via di Livorno che era completamente assediata dall'SOS. Quindi un episodio molto importante, forse non l'unico nella resistenza del clero in Italia, perché anche a Assisi più o meno è successo lo stesso, anche in altre città, però ecco, il rapporto di Don Angeli con la comunità ebraica è sempre stato vivo e vivace, e quindi è durato anche nel corso degli anni, tant'è che proprio in questi giorni faremo anche una conferenza proprio dove si parla di questo rapporto estremamente sollecito di Don Angeli verso i fratelli ebrei.
Enrica Talà, qualche storico si chiede se era compatibile il ruolo di sacerdote, quindi uomo di pace, con il ruolo di sacerdote impegnato nella resistenza.
Sì, è una domanda terribile che ha angosciato Del resto anche questi sacerdoti, ho avuto modo di consultare tutti gli interventi fatti da Don Angeli al rientro dal lager negli anni 60, 70, 80, più volte i preti che hanno vissuto la resistenza ne hanno sentito il bisogno di ritornare su questo tema. È stata sicuramente una scelta sofferta, peraltro però ispirata anche dal Magistero della Chiesa in quel periodo, dalle encicliche importanti di Pio XII, che comunque stimolava alla clemenza, alla misericordia, all'accoglienza, e quindi Don Angeli sicuramente non ha mai imbracciato un fucile, altri forse lo hanno fatto. Certo è che ha pagato con la sua vita e con la deportazione questa sua scelta importante. Credo che bisogna un pochino sdoganare questa dimensione dei ribelli di Dio per situare la scelta resistenziale di questi sacerdoti proprio come dimensione del ministero sacerdotale, quindi proprio come partecipazione alla costruzione del regno, alla necessità di rendere visibile e trasparente il Vangelo, offuscato evidentemente dalla violenza, dal razzismo e da tutto quello che era contrario alla dignità della persona che il nazionalsocialismo con violenza stava mettendo in atto.
Era in ballo anche forse la ricerca di una giustizia terrena?
Sicuramente sì, o comunque una fraternità, o comunque in un momento di emergenza così terrificante di cui si è preso lentamente coscienza, c'è stata la necessità di stare dalla parte del più debole, al di là delle conseguenze che questa scelta andava incontro, e al di là anche di quello che poteva essere la perdita della propria vita. Quindi c'è stato un gettarsi to cura a 360 gradi in una emergenza storica che ha voluto i sacerdoti, nel nostro caso Don Roberto Angeli, una figura complessa, una personalità poliedrica, perché poi vedremo che anche nel periodo della ricostruzione ha rimesso se stesso a disposizione degli altri, però ha fatto sì che questa loro scelta in qualche modo determinasse l'opposizione come coscienza di un'altissima responsabilità umana e cristiana derivante proprio dalla missione sacerdotale.
Quella dei preti nella resistenza non era certo, e questo lo possiamo sottolineare, una scelta politica, ideologica?
Sicuramente no, sicuramente non lo è stato, per quanto la politica, così come la intendeva Don Angeli, era proprio un impegno evangelico per il bene comune, per il bene di tutto, quindi forse anche questa testimonianza di questi sacerdoti impegnati nella formazione più che altro politica, ecco, non tanto nell'azione politica in sé, ma nella formazione politica in questi anni così particolari, è proprio una testimonianza di come anche noi dobbiamo ripescare alle radici il nostro impegno politico e sociale.
Enrica Talà, abbiamo parlato dell'impegno di Don Roberto Angeli nel difendere e salvare anche ebrei della comunità livornese, una delle più importanti in Italia anche al tempo. Proprio in un momento del genere, però, Don Roberto Angeli fu arrestato dalla Gestapo e poi portato prima a Mauthausen e poi nel campo di Dachau. E qui c'è la testimonianza forse più forte della sofferenza di un prete all'interno di un campo di concentramento.
Ma sicuramente è stata un'esperienza drammatica. Don Angeli si è trovato a Dachau proprio insieme a tutti gli altri ecclesiastici che erano affluiti e dove erano stati selezionati a Dachau. E tutti insieme hanno potuto fare questa esperienza di estrema fraternità e di condivisione, e in questo modo lui ha vissuto appieno la dimensione della croce, della sofferenza. Sappiamo bene che quello che succedeva nei campi di concentramento, la dignità della persona completamente azzerata, le umiliazioni, le torture, le violenze, le botte, E quindi tutto questo poi lo dobbiamo anche ricollocare rispetto ad un sacerdote, quindi che è una persona che vive anche una dimensione particolare della propria esistenza. Quindi Don Angeli ha vissuto appieno queste umiliazioni, però ecco quello che emerge anche dalla lettura del suo libro è che nei lager lui dice non ha vinto il male, non ha vinto il diavolo, non ha vinto la cattiveria, ma ha vinto l'amore, ha vinto Dio. Quindi la sua dimensione è che...
Perché Don Angeli dice questo? Un'affermazione che può apparire molto coraggiosa.
Sì, praticamente quello che emerge dalla lettura del suo libro è questo, che per quanto ci fosse questa terribile dimensione di sofferenza, lui non ha mai perso di vista quelle che erano le relazioni interpersonali con gli altri deportati, con quelli anche con i non sacerdoti. Le relazioni erano fortificate dalla sofferenza. In lui non ha mai prevalso la disperazione, ma ad ogni pagina c'è sempre un riferimento a Gesù evangelico e alle beatitudini e alla provvidenza, e quindi c'è questa sofferenza accettata in maniera fiera, in maniera adulta, ma con questo grosso con questa grossa predisposizione alla condivisione e all'amicizia con gli altri. Infatti ci sono delle pagine molto toccanti quando tutti i sacerdoti vennero poi sistemati nella baracca 26 di Dachau, quindi ortodossi, protestanti, luterani ed altri, e vivevano il loro sacerdozio singolarmente ma anche comunitariamente, quindi condividendo quelle che erano le preghiere, quelle che erano le liturgie, ovviamente fatte in maniera clandestina, e gli uni aiutavano gli altri. Ecco, c'è un passo molto significativo in cui l'ostia, il Santissimo sbriciolato, veniva appunto fatto recapitare o nel pacchetto delle sigarette o in un'altra, e in questo anche i fratelli, magari protestanti, ecco, si prodigavano perché ciò avvenisse. E quindi questo ci lascia intravedere, anche come dice Don Angeli, che l'esperienza della sofferenza è stata una delle radici del movimento ecumenico, perché proprio in quella situazione ci si è resi tutti conto che è più importante ciò che unisce rispetto a ciò che divide. Questa come
possiamo,
grande frase di Paolo VI, insomma.
Possiamo chiudere Enrico Talà dicendo che fu proprio l'anima cristiana dell'Europa a reagire contro il nazismo. Oggi si parla tanto di radici cristiane dell'Europa, però già qua dai campi di concentramento vediamo una presenza cristiana molto forte, molto attenta.
Sì, direi di sì. Don Angeli scrive un ultimo libro nel 78, prima della morte, l'introduzione a Violenza e coscienza, Willy Graff e la Rosa Bianca, e lui scrive questa frase molto, molto bella, con la quale possiamo anche poi concludere. Diceva: amavamo ugualmente Cristo e in suo nome, presso gli fedeli, avevamo affrontato il nazismo. Senza più titoli né privilegi, rosi dalla fame e dal freddo, torturati dai pidocchi e dalla paura, alla mercé dell'odio e della brutalità, imparammo a scoprire l'essenziale che ci univa e la fragilità delle barriere. Per l'unione delle chiese, alcuni di quei religiosi, cattolici e protestanti, offrirono la loro vita a Dio. La nostra lotta e la comune sofferenza di tanti cristiani sono dunque senza dubbio all'origine di questa splendida fioritura dell'ecumenismo. Facendo questa introduzione a questo libro, Don Angeli sottolinea proprio l'importanza vissuta in quel momento di un'Europa, dell'idea di un'Europa unita e di un'Europa costruita su basi di fraternità, che poi appunto ha negli nostri anni il suo punto più culminante.
E con questa intervista di Luca Collodi e Enrica Talà, una delle curatrici del libro Vangelo nei Lager, un prete nella resistenza di Roberto Angeli, chiudiamo Al di là della notizia. Da Emanuela Campanile è tutto.